Noi ti ringraziamo, Padre, perché tu sei il Padre della vita, tu vuoi la nostra pienezza di vita. Ti lodiamo e ti benediciamo perché ci hai trasmesso la tua stessa vita, che è il tuo Figlio Gesù. In Lui ci hai dato ogni pienezza, ogni luce, ogni verità. Ci hai fatto comprendere l'amore, la pienezza dell'amore. Ci hai consegnato la tua eredità in Lui, questa eredità che è il grande dono, ma anche una grande responsabilità. Signore Gesù, tu sei il Figlio primogenito e sei l'eletto del Padre, colui che Egli ama. Ti preghiamo di accoglierti nella nostra vita, tenendo conto della responsabilità che noi abbiamo, perché scartare te, che sei la pietra angolare voluta dal Padre, significa costruire sul vuoto, sull'abisso, sul nulla. Ti chiediamo di donarci lo Spirito Santo perché sappiamo discernere e vedere e riconoscere la tua presenza nel nostro oggi. O Maria, tu che sei colei che ha accolto il dono di Dio con responsabilità, gioia, riconoscenza, apri i nostri occhi perché sappiamo riconoscere i doni di Dio e accoglierli con responsabilità, riconoscenza e fede. Amen. Siamo al versetto 9 del capitolo 20 di Luca e abbiamo appena finito come il dialogo tra Gesù e i capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani, e comincia una nuova, come se Gesù girasse pagina. Ora si rivolge alla gente, dopo aver messo nei pasticci, dopo aver messo nella verità comunque i capi, ora si rivolge alla gente. La gente è veramente intenzionata, quindi Gesù non sta a fare delle discussioni, non dice alla gente: ma veramente siete disposti ad accogliere la verità? Questa gente è andata nel Tempio e lo vuole ascoltare, ha desiderio di verità, ha sete, è gente assetata, non è gente schizzinosa, non sono persone, voi sapete che normalmente le persone quelle che non riescono a mangiare, che non gli va mai bene niente, sono delle persone schizzinose, no? Mia madre diceva, quando noi eravamo ragazzi, quando eravamo bambini, diceva: ma no, questo non ho fame, per dire che non mi piaceva, non ho fame, perché se non mi piaceva lo mangiavo lo stesso, non ho fame. E mia madre rispondeva: quanto il columble pien e il furmente sa de vessa. Quando il piccione è pieno, il frumento ha il sapore della vezza, che è una granaglia spregevole, no? di secondo interesse, commercialmente non apprezzabile, no? Di solito, quindi, oppure come si diceva una volta, il miglior condimento è l'appetito. Ecco, non c'è come aver fame e sete di verità per accoglierla. Coloro che invece non accolgono la verità, e abbiamo visto questi scribi, farisei, capi dei sacerdoti, in realtà non hanno fame, non hanno sete di verità, quindi stanno a discutere sull'acqua e sulla sorgente, stanno a contemplare la cartolina in cui è la fotografia della sorgente, ma non si accostano alla sorgente per bere. E poi prese a dire al popolo questa parabola. Quindi siamo a una parabola. Un uomo piantò una vigna, la diede in consegna, in affitto, fyteusen, quando vuol dire proprio dare in consegna, dare in prestito, consegnare per... come dire, tu dopo mi darai l'usufrutto, no? cioè io te la consegno, sei come un padrone, non è un vero affitto, eh? È un po' l'enfiteusi, tanto è vero che viene dal greco, no? Si tratta piuttosto di una consegna fiduciale, cioè io ti do questa cosa, ti do il terreno e poi tu mi consegnerai a suo tempo almeno quello che noi concordiamo, cioè le decime oppure una parte del raccolto, no, è chiaro, non tutto, un po' come la mezzadria, no? Quelle cose dove tu non devi pagare un affitto ma paghi in natura. Quindi consegnò questa vigna a dei contadini e se ne andò lontano per molto tempo. Voi trovate al momento opportuno, in realtà nel greco c'è scritto kairo, che è, ve l'avevo già detto altre volte, ci sono due modi nel Nuovo Testamento di parlare del tempo. Il tempo cronologico, si dice cronos, è il tempo che scorre, è il tempo che noi non abbiamo mai, quando noi diciamo non ho tempo, è questo tipo di tempo, potremmo dire è il tempo delle borse, l'uomo, ormai il calendario umano scorre secondo l'ora dell'apertura della borsa. Ecco, è questo tempo che alla fine produce ansietà, fatiche, disagi, mentre c'è l'altro tempo, è il kairos. Il kairos invece è il tempo inteso come qualità del tempo, un tempo toccato dalla grazia di Dio. Il tempo infatti viene tradotto al momento opportuno, nel tempo opportuno, cioè era il tempo in cui Dio decise per grazia di venire incontro a questi contadini, quindi è un tempo di grazia, è il kairos, quindi vivere il tempo come una grazia, come il luogo dove faccio esperienza viva di Dio, in questo senso lo chiamo tempo qualitativo, la qualità del tempo, vivere la vita, capite che si può vivere 100 anni nel Cronos, quindi non aver mai vissuto perché insegui gli avvenimenti, diventi schiavo delle cose, e poi se tu invece vivi il Kairos, un anno è veramente qualcosa di pieno, di grande, perché è il tempo inteso come qualità della vita, cioè quando uno comincia a dare senso alla vita, vive il tempo in maniera diversa. Non so se vi siete mai resi conto, come quando tu gusti le cose ti sembrano veramente che stai vivendo una pienezza che è un tempo diverso da quello in cui vivevi prima, che è il Cronos, questo rincorrere le cose perché non hai mai tempo. Quando ero giovane sacerdote mi piaceva raccogliere le preghiere dei bambini. E avevo anche raccolto delle preghiere, facevo scrivere ai bambini a scuola, allora insegnavo anche nelle elementari le famose 20 mezz'ore, e ogni tanto dicevo ai bambini: scrivete una preghiera che volete voi, una preghiera sui doni di Dio, una preghiera di lode, di ringrazio. Allora raccoglievo i fogli e li avevo messi insieme. Non so che fine abbia fatto questo quaderno in cui avevo raccolto delle preghiere, perché durante i miei non numerosissimi ma abbastanza numerosi traslochi finivo sempre con dei roghi liberatori, forse è finito anche lui tra i roghi liberatori, perché se no alla fine uno si porta dietro un'infinità di cose che stai lì a guardare, sono tutte necessarie, no? Tu fai la prima scansione delle cose, ah, no, non lo butto via, metti via. Poi alla fine quando vedi questo argomento dici, ma buttiamo via tutto, via, ma bruci tutto, i famosi roghi liberatori. E mi ricordo però una preghiera di un bambino che diceva così: Signore, tu hai fatto bene tutte le cose, come mai hai sbagliato soltanto sul tempo? Vado dalla mia mamma e gli dico: mamma, devo parlarti, non ho tempo. Mio papà mi dice: non ho tempo adesso, sono stanco. La mia maestra non ha sempre tempo per me. Signore, se tu hai fatto bene tutte le cose, come mai hai sbagliato proprio sul tempo? E credo che ogni tanto uno dice, ma Signore, hai sbagliato sul tempo, siamo noi che siamo sbagliati, non sappiamo vivere il tempo come Kairos, lo viviamo semplicemente come Cronos, cioè come una successione di eventi che rischiano poi di travolgerci, perché non sono io che faccio le cose, ma sono fatto dalle cose. Non sono io che decido, che quindi che opero, ma sono invece operato, non vivo, ma sono vissuto. Non so se, anche se è sbagliato dire dal punto di vista grammaticale, perché sono vissuto ha un altro significato, però se si può usare il verbo vivere in senso passivo, cioè il vivere la vita in maniera passiva. Allora, in questo Kairo, cioè in questo tempo che è Dio, ecco, Dio decide di visitare il suo popolo. Ricordate che anche quando venne la pienezza dei tempi, San Paolo parla proprio di questo, la pienezza dei tempi è il tempo di grazia, il tempo in cui Dio decide di venire presso il suo popolo, al momento opportuno, mandò un servo dai contadini perché gli dessero la sua parte di raccolto della vigna, cioè quella parte che aveva concordato. Notate bene che non è vissuto, quindi non è presentato questo prendere la parte di raccolto come un dovere, ma come una grazia. Cioè, nella parola di Gesù è così. Dopo magari noi quando lo leggiamo in italiano il rischio è quello di leggerlo come un dovere, no? Ecco, io devi pagarmi, devi darmi la tua parte. In realtà la parola usata da Luca è piuttosto una grazia, cioè è Dio che viene a te. Quando lui sembra venire a domandarti qualcosa, in realtà ti sta dando la sua presenza. Viene in mente un po' la poesia di Rabindranath Tagore, no? Non so se la conoscete, Rabindranath Tagore. Tra le poesie ce n'è una molto bella, a me piace, mi piaceva molto, Il mendicante. Me ne andavo un giorno a mendicare di villaggio in villaggio, quando da lontano vidi il tuo carro dorato. Il mio cuore esultò di gioia al pensiero di poterti incontrare, e tu mi venisti incontro sul tuo carro, e poi quando fosti vicino scendesti, il mio cuore si accese di entusiasmo e tu con un gesto di regale degnazione tendesti la mano e mi dicesti: cos'hai da darmi? Io frugai confuso nella mia bisaccia di mendicante e presi un chicco di riso e te lo diedi. Quale rammarico alla sera quando, svuotando la mia bisaccia, trovai un chicco d'oro. Mi rammaricai di non aver avuto il coraggio di darti tutto. Ecco, l'incontro con Dio sembra chiederti qualcosa, in realtà lui ti dà tutto, per quello che è un kairos, è un tempo di grazia, non è il Dio che viene a tirare le somme, anche se nella traduzione italiana noi abbiamo un po' questa idea, no? Viene fuori un po' questa, mentre qui la sottolineatura è del kairos, è il tempo opportuno, è il tempo giusto di Dio, e quindi se arriva sappi che se tu gli dai qualcosa lui ti dà tutto. Ma i contadini lo bastonarono e lo mandarono via vuoto. Si dice a mani vuote, ma in realtà la parola greca è kenon. Lo mandarono via vuoto, la parola kenos in greco vuol dire vuoto. Ricordate la kenosis di cui parla San Paolo quando dice che Gesù è keneson se auton, è kenesen se auton, cioè si viene tradotto si spogliò. Si annientò, si fece nulla, si fece vuoto, Gesù si svuotò di ogni cosa, della sua divinità, quindi lo mandarono via vuoto. Mandò un altro servo, ma essi bastonarono anche questo, e però venne aggiunto ogni volta qualcosa di più, lo insultarono e lo mandarono via vuoto, ancora, questo Dio, ricordate che il tema della vigna è un tema presentato anche da altri profeti, celebre è il famoso cantico d'amore per la vigna, è il famoso carme della vigna di Isaia 5, voglio cantare per il mio Signore il cantico della vigna, il mio diletto aveva piantato una vigna su un fertile colle e poi andò a suo tempo, anche qui nel Cairo, a cercare frutto dalla vigna. Ed essa non gli diede se non uve acerbe, cioè uve aspre e immangiabili. Però ecco, prima spiega che questa vigna lui gli zappò intorno, gli fece una torre gli mise una siepe, eccetera, eccetera, fece tutte queste cure, ma al momento in cui va a cercare il frutto non c'è. Ecco, l'incapacità, cioè il vivere tutto come mettere le mani su qualcosa, è sempre un prendere, ma non capire che il senso della vita non sta nel prendere, ma nel dare. E qui vedremo che ci sarà proprio il termine mettere le mani su, mettere le mani su, che è il credere che le grazie di Dio, i doni di Dio sono qualcosa su cui mettere le mani. Ed è per questo che io ho dato titolo a questo brano, questo 29-19, ho dato questo titolo, mettere le mani sull'eredità di Dio. Cioè non capire che questa eredità di Dio è un dono che ti chiede di diventare tu stesso dono, non è qualcosa su cui mettere le mani, perché quando ci metti le mani, questa eredità ti si sbriciola nelle mani, si dissolve, è il vivere la vita come prendere, non come donare, e questo ti svuota, perché più prendi e più ti senti vuoto, più possiedi e più senti in realtà di che ti manca qualcosa, perché avete mai provato la sensazione di andare al supermercato ed avere l'impressione che vi manchi tutto, che dovete comprare proprio tutto? La sensazione è quella di arrivare lì e dire, ah, questo non ce l'ho, tutto al supermercato sembra necessario, no? Dopo te le portate a casa, ma perché ho comprato sta roba qui che non mi serve a niente? Non è vero? Io quando mi sono accorto di questa cosa qui, quando ero a Sesto San Giovanni, ero al supermercato quasi di fronte a casa mia, stava a 100 metri e andavo al supermercato a fare la spesa, facevo un elenco rigoroso e dicevo non devo uscire da questo elenco, quelle cose di cui ho bisogno, perché alla fine ho l'impressione di aver bisogno di tutto, è chiaro che tutto quello che c'è al supermercato non ce l'ho, ma è l'idea che noi abbiamo di una felicità che arriva non donando ma prendendo, è il bambino che cerca di prendere tutto, no? Che cerca, si comincia con la raccolta delle figurine, no? E che poi prendi, hai fatto l'album, te lo metti là, chissà, uno che le figurine raccolte che poi partono tutte bene, ma dopo cioè, di solito non stampano quelle due o tre figurine che ti fanno spendere, io per trovare quelle due o tre che comunque non sono mai state stampate, perché le stampano dopo 4-5 mesi. Quindi e si basa proprio su questa mentalità, su questa psicosi, la psicologia del raccogliere, no? E quindi come quello del fare, che so, una collezione di qualcosa, no? Ormai si fa collezione di ogni cosa, perfino degli zolfanelli o delle scatole di zolfanelli o delle bustine di zucchero del bar, cioè c'era non so, una ragazza che conoscevo, aveva casa, una casa piena sommersa da bustine di, perché faceva la raccolta con dentro lo zucchero naturalmente, perché sennò non valgono, allora non vi dico quante formiche poi in casa. E allora, per dire però che noi abbiamo sempre bisogno, la nostra felicità crediamo che nasca dal possedere, non dal dare, ed è esattamente l'opposto di quello che noi siamo fatti diversamente, non per questo. Non saremo mai contenti finché non avremo trovato l'amore, e l'amore è spogliarsi, non è prendere. Ricordate che è un lasciarsi ferire, amare. Se uno non si lascia ferire, vuol dire mettersi senza difesa di fronte all'altro. Quando tu invece hai bisogno dell'altro, l'altro diventa semplicemente uno dei tuoi bisogni. No? No. E tra i bisogni abbiamo anche quelli più banali, se volete. Quando vi ricordo, la maestra ci aveva insegnato a non dire maestra devo andare al gabinetto, si dice devo andare a fare il mio bisogno, loro non c'erano i WC, eccetera. E poi vi ricordo che in parrocchia si pregava tutte le volte, le suore finivano la messa, c'erano le preghiere, e poi dopo si diceva preghiamo per i bisogni del nostro parroco. Io bambino dicevo, ma si prega anche per quelle cose lì. Uno usando in maniera univoca le parole veniva fuori di tutto, no? Ecco, allora l'uomo non è il suo bisogno, ricordate, non è quello che diceva come diceva Pomponazzi, grande umanista, 500, che diceva l'uomo è ciò che mangia, Pietro Pomponazzi, non è l'uomo ciò che mangia, cioè l'uomo è qualcosa che si riempie. È vero che il vuoto d'amore spesso genera il bisogno di riempirsi di altre cose, pensate cos'è la bulimia oppure che cos'è l'anoressia, ecco. Però noi abbiamo questa sensazione, no? Ne mandò un terzo, ma anche questo lo ferirono e lo cacciarono via. Allora, il 3 è il numero della completezza, cioè ne ha mandati un'infinità, ne ha mandati tutti, tutto quello che poteva, la pazienza di Dio, no? Questo Dio che continua a venire a visitare il suo popolo e questo popolo che non riconosce il tempo della sua visita, ecco questo rischio. Questo Dio che viene a tendere la mano, a dire hai qualcosa da darmi, ma se tu mi dai qualcosa io ti do tutto, in realtà voglio solo vedere la tua disponibilità, la tua apertura, ma noi che abbiamo sempre qualcosa da perdere, abbiamo paura, noi vogliamo solo allungare le mani sull'eredità di Dio. Allora il padrone della vigna disse: che cosa devo fare? Questo Dio che si interroga, no? Cosa posso fare ancora? Vedete l'amore, eh? L'amore non è fare domande agli altri, ma l'amore è domandare a se stessi. Ricordate Gesù in croce, cosa fa Gesù in croce? Non dice guarda con tutto il bene che ti ho voluto, e tu non mi hai dato questo, t'ho riscattato, t'ho dato la vista e tu sei venuto qui a curiosare sul Calvario, t'ho dato le gambe e tu sei venuto in piazza a gridare crocifiggilo, t'ho dato la voce perché eri sordo muto e tu sei venuto a sbeffeggiarmi. No, Gesù non fa così. Ricordate che Gesù non fa. Noi quando amiamo qualcuno diciamo io ti amo e tu? Questo è il commercio, capite? È il commercio, c'è lo scambio, io ti do, tu mi dia, si chiama partita doppia, dare e avere, ma l'amore non è questo, è un'altra cosa. E Gesù sulla croce non fa domande agli altri, cosa mi date? Ma Gesù dice, amo a tal punto questa gente che mi domando, cosa posso dargli ancora che non gli ho dato? Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Ecco il dono, perdono, il super dono, il dono più grande. Cosa posso fare di più? Allora posso dare il perdono. Questo è il dono più grande. E solo quando tu capisci che la vita è un dono, allora hai capito tutto della vita perché hai capito che è amore. E allora il padre si interroga, è Dio che si interroga, in fondo il padrone della vigna è Dio, il quale si interroga e dice... cosa posso fare? Non è che allora chiamò i contadini e disse loro guardate, io ho dato la vigna, ho dato questo, ho dato quest'altro, no, niente, non, no, le domande non si fanno agli altri, chi ama domanda a se stesso, cosa posso dare ancora, cosa posso dare di più? E allora disse, manderò mio figlio. Ricordate il figlio nella Bibbia, chi è? La Bibbia è simbolico, il figlio è colui che continua la vita del padre. È il futuro del padre. Un padre senza figli non è padre, esprime anche la povertà, eh? Ricordate che le relazioni umane esprimono la nostra povertà. Ricordate che la grande contestazione del nichilismo di Nietzsche è proprio quello del contestare le relazioni. Il superuomo non ha bisogno di nessuno, mentre noi nella Bibbia sappiamo che l'uomo ha bisogno della donna. Ma è chiaro che è povero, se io ho bisogno dell'altro sono povero, perché non posso fare meno dell'altro. Un padre, per essere padre, ed è una ricchezza, ed è una bellezza essere padre, è chiaro che ha bisogno del figlio, ecco la povertà del padre, che ha bisogno del figlio. Un figlio, per essere figlio, ha bisogno di un padre, non esiste nessun figlio, anche se non conosce il padre c'è comunque, e così la madre. Cioè, le nostre relazioni esprimono la nostra povertà, io ho bisogno di qualcuno per essere me stesso. Per essere prete io ho bisogno dei fedeli che mi ascoltino, se no ecco la mia povertà, cioè sempre le nostre relazioni. Una maestra senza alunni non è più una maestra, ma un alunno che ritiene di essere autonomo senza bisogno di maestra non è più un alunno, ed è una vera povertà. Cioè quando io ho bisogno di qualcuno i bisogni esprimono la nostra povertà, ma diventano anche una ricchezza, una possibilità, un'occasione. Vi sto spiegando acqua calda, però è importante sapere anche queste cose, magari riflettere su queste cose così banali che entrano nella nostra vita, però sapere che la grande povertà di Dio. Dio vuole aver bisogno di noi, e la grande povertà di Dio, Dio ha un figlio, Dio è povero, è padre. E quindi cosa fa? Ho ancora la mia vita, ho ancora il figlio, era anche il futuro, è il mio futuro il figlio, perché è la mia vita che continua nel futuro, no? Allora cosa fa? Allora, e lui lo chiama l'amato, il figlio è l'amato, ton agapeton, così viene detto in greco, cioè colui su cui lui riversa tutte le sue compiacenze. Ricordate che il tema, che è il titolo che viene dato qui al figlio, è lo stesso titolo che viene dato nel battesimo a Gesù. Si udì una voce dal cielo, questo è l'amato, l'agapetos. Così ancora contemplazione degli apostoli nel momento della trasfigurazione, anche lì gli apostoli ascoltano, questo è l'amato, o agapetos. Quindi chiaramente è la storia della salvezza che Gesù sta presentando in questa parabola, e il mistero dell'incarnazione, questo Dio che non manda il figlio perché gli uomini sono stati buoni, ma proprio perché gli uomini sono stati cattivi, Dio manda suo figlio. Cosa posso dare di più? Darò il massimo, do la mia vita, do il mio futuro. Notate bene che è esattamente l'opposto di quello che facciamo noi, no? Siccome sei stato buono ti compro la bicicletta, no? Dio ci dà la bicicletta prima, perché magari impariamo ad essere buoni. Ecco il tema della gratuità, dell'amore di Dio, un amore che non è gratuito non è amore. E manderò il mio figlio, l'amato, forse avranno rispetto per lui, forse, c'è questo forse, non si sa, però forse avranno rispetto per lui. Ma i contadini, appena lo videro, fecero tra loro questo ragionamento. Costui è l'erede. Cioè colui che possiede, cioè colui che possederà poi tutto. Non hanno capito niente, no? Ecco qual è l'idea. Uccidiamolo, così l'eredità sarà nostra. Ecco il tema che io ho annunciato nel titolo, no? Mettere le mani sull'eredità di Dio. E questa è la catastrofe. Quando noi mettiamo le mani sull'eredità di Dio, distruggiamo tutto. Uccidiamolo e l'eredità sarà nostra. Lo cacciarono fuori dalla vigna. Che cosa ci ricorda? Gesù che viene buttato fuori da Gerusalemme, ucciso fuori dalla città, cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quindi Gesù sta facendo una parabola profetica di quello che è accaduto, ma anche di quello che sta succedendo, di quello che ancora accadrà. Qui siamo ormai verso la fine, siamo al capitolo 20. Che cosa farà dunque a costoro il padrone della vigna? Cioè, se Dio fosse così, se Dio fosse un uomo, un padrone di vigna, cosa farebbe? Verrà, farà morire quei contadini, darà la vigna ad altri. Notate bene che Gesù sta parlando al popolo, udito questo, dissero, non sia mai, hanno capito, la gente ha capito, Signore, non toglierci la tua eredità, se ci togli l'eredità noi siamo finiti, siamo fritti. Questi sono coloro che hanno capito, in realtà la parabola è piuttosto su quelli che non hanno riconosciuto, sono i capi, sono gli anziani, coloro che sono deputati, quei pastori di cui si parla anche nel libro del profeta Ezechiele, questi pastori che hanno mangiato le pecore, le hanno divorate, anziché curarle, che non si sono presi cura della pecora malata e zoppa, ma che le hanno in qualche maniera sfruttate, cioè hanno messo le mani sulla vigna, sull'eredità di Dio. Allora egli fissò lo sguardo su di loro. Guardate che bellissimo, è intraducibile questo fissò lo sguardo su di loro, perché in greco c'è emblepsas, dove c'è em, che vuol dire abbraccio, e poi blepsas, è come dire, Gesù li abbracciò con il suo sguardo, cioè questo abbraccio tenero di Gesù verso la folla, questa folla che dice: Signore, ma non toglierci l'eredità, che faremo senza di te? Come faremo senza avere la verità? Se tu ci togli tutto, noi saremo poveri, non avremo niente. Quindi è la gente. Ricordate quando il Vangelo dice che Gesù è preso da compassione per questa gente che è come pecore senza pastore. Quindi Gesù li abbraccia con lo sguardo, quasi volendo accarezzarli uno per uno, no? Questo sguardo pieno d'amore. Viene trovato un'altra volta questo sguardo. Si trova nel Vangelo di Marco, questo emblepsas. Lo sguardo che Gesù ha sul cosiddetto giovane ricco, quando questo gli dice: fin dalla giovinezza ho osservato tutto, e San Marco dice: allora Gesù emblepsas, lo abbracciò con lo sguardo, cioè gli dà un surplus d'amore, no? Per dire: coraggio, non avere paura. Ma lui non ha il coraggio, lui si tira indietro. Ecco, è lo stesso sguardo, lo sguardo di Gesù qui su questa folla smarrita che dice: mamma mia, come faremo se Dio ci toglie l'eredità? Come faremo se ci verrà sottratto ciò che è il vero tesoro della nostra vita, che è l'amore di Dio? E allora Gesù, allora egli, dopo averli abbracciati con lo sguardo, disse: che cosa significa dunque questa parola della scrittura? Qual è la parola? E la parola è quella del Salmo 117. La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata pietra d'angolo. Cioè, i costruttori sono coloro che Dio aveva deputato, sono poi i vignaioli, sono i capi, sono i capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani, abbiamo visto, no? Coloro che metteranno a morte Gesù. Le tre concupiscenze dell'uomo, cioè il male presente nell'uomo, mette a morte, perché nel momento in cui sceglie di mettere le mani sull'eredità di Dio, sceglie la morte, non la vita, perché Dio ti dà la vita. Ricordate che poi è la stessa storia di Adamo, eh? Adamo, se vuoi essere felice, devi accogliere la vita. Adamo dice: no, la devo prendere. Ecco, mettere le mani sull'eredità di Dio, tu non dovrai toccare l'albero della vita, guarda che la vita appartiene a Dio, e lui la dà a chi gliela chiede. Ma se tu la vuoi prendere, vuoi mettere la mano sull'eredità, a questo punto sei spacciato, cadi nella rovina. E infatti subito dopo scoprirono di essere nudi, si aprirono i loro occhi e scoprirono di avere più niente, di essere totalmente. L'unica ricchezza che avevano erano l'amore di Dio e la sua amicizia. Come eredità si trovano solo la paura. Ho avuto paura, mi sono nascosto, la paura dell'uomo. L'uomo che ha paura di Dio, che ha perso l'amicizia con Dio e dunque ha paura. La perdita dell'eredità genera paura. Cioè, hai messo le mani, hai voluto mettere le mani su qualcosa che non era tuo, ed ecco, nasce la paura. E allora Gesù aggiunge: chiunque cadrà su quella pietra si sfracellerà. Cioè, la pietra è Gesù, eh? Se tu ci cadi sopra, ti sfracelli. L'altra alternativa è quella di accoglierla, questa pietra che il Padre ti manda. Ma se tu questa pietra la metti da parte, non costruirai niente. Dio l'ha presa per costruire la sua casa. E colui sul quale cadrà questa pietra sarà stritolato, cioè questa pietra che tu hai scartato ti cadrà addosso. Cioè questa eredità che tu hai su cui tu hai voluto mettere le mani, in realtà sarà poi la tua rovina. In quel momento gli scribi e i capi dei sacerdoti, vedete ancora, cercarono di mettergli le mani addosso. Ancora una volta prendere possesso di Gesù, mettere le mani addosso, mettere le mani sull'eredità. Gesù è l'eredità del Padre. Ma ebbero paura del popolo, cioè il popolo diceva: Signore, non sia mai che non avvenga questo. Questi invece sono quelli che hanno capito, infatti dice: avevano capito infatti che questa parabola l'aveva detta per loro. Allora, questa non è una parabola detta per Israele, ma detta per i capi di Israele, capite? Per coloro che non hanno capito, che avevano il compito del discernimento e non l'hanno esercitato. Avevano tutto per poter capire, ma hanno chiuso gli occhi Questa è la grande responsabilità, quindi capite che non è una parabola polemica contro Israele, come se Gesù stesse puntando il dito sul suo popolo, non sta puntando sul dito sul suo popolo, ma su coloro che avevano il compito di guidare il popolo nella verità e nella luce e in realtà si sono sottratti. Ricordate che Gesù dirà, guai a voi scribi e farisei che avete la chiave per entrare, voi non entrate, ma siete davanti alla porta con la chiave dentro e nessuno può entrare, no? Avete ostruito l'androne della porta e nessuno può, voi non entrate ma impedite agli altri di entrare, ecco la responsabilità. È chiaro che tutto il popolo non potrà ricevere il dono, ma a causa vostra, voi avete una responsabilità. Capite che questo è importante anche per noi. Noi cristiani abbiamo una grande responsabilità, abbiamo ricevuto il dono di Dio e cosa ne stiamo facendo? Non è che il nostro comportamento, il nostro stile impedisce agli altri di accedere all'eredità. Guardate che è una responsabilità, eh? Quanti guardando me incontrano Dio? E quanti invece guardando me dicono, oh per carità, lasciamo perdere. Questi qui che vanno in chiesa sono peggio degli altri. Quante volte si sente questo, eh? Noi abbiamo una responsabilità enorme di fronte a questo. Abbiamo il compito di trasmettere lo sguardo, il volto di Dio, l'amore di Dio. Quindi l'altro guardando te deve vedere Gesù. Chi accoglie voi accoglie me, chi disprezza voi disprezza me. Ma quante volte noi trasmettiamo tutto tranne che Gesù, ecco il nostro guaio. Abbiamo una vera responsabilità. E vi vorrei invitare a leggere, perché è abbastanza interessante, ma leggere per esempio il Salmo 15. Il famoso salmo, il Signore è mia parte di eredità e mio calice. In te mi rifugio, ho detto a Dio, sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene. È il salmo, per intenderci, che si trova nella compieta del giovedì. Se qualcuno prega la compieta, trova nel giovedì sera il Salmo 15. Che è proprio, ricordate, è bellissimo, il Signore è la mia parte di eredità, è Lui la mia eredità. Ho ricevuto un dono grande, non metto le mani sull'eredità, la mia eredità è magnifica, cioè io ho ricevuto qualcosa di grande, di bello, ma non ci devo mettere le mani. Sempre il rischio è quello di mettere le mani sull'eredità di Dio, è un rischio che Martha Robben ha percepito bene quando un giorno padre Finet, padre spirituale di Martha Robben, gli disse, ma Martha tu parli spesso con Gesù, Gesù viene a visitarti, eh? Ricordate Marta per più di 60 anni ha visto la Madonna 3-4 volte alla settimana, parlava con lei e parlava anche con Gesù, arrivava anche Gesù a visitarla. E allora un giorno incuriosito le disse Marta, ma Gesù cosa ti dice del tuo padre spirituale? E Marta rispose, ricordate che lui poi lo diceva questo davanti a quelli del ritiro, io non l'avrei mai detto, era molto umile quest'uomo, per dire una cosa del genere, dice, Marta gli rispose, bisogna pregare molto per il mio padre spirituale, perché non metta le mani sull'opera per guastarla. E guardate che noi non rischiamo di mettere le mani sull'opera di Dio, di guastarla, per quello dobbiamo essere molto, lasciare che Dio operi, è Lui, eh? L'eredità è sua, non è nostra, e da noi la guastiamo con la nostra mancanza di fede, con la nostra mancanza di amore, con il nostro stile di vita un po' facilone, il consumismo, l'attaccamento alle cose, cioè quante volte noi vediamo, i cristiani vengono proprio contestati su quelle cose di cui il Vangelo parla. Non è che noi veniamo contestati che so su altre cose, ma sul Vangelo. Ecco, è una grande responsabilità, credo che questo testo di Luca ci mette un po' in discussione sul nostro mettere l'eredità, ma anche sulla credibilità, perché è una responsabilità che ci è stata data. Il nostro rischio è quello di eliminare dall'orizzonte della nostra vita Gesù, così come hanno fatto gli scribi e farisei e i sommi sacerdoti. Gesù è arrivato, è paradossale, questo sarà una cosa che interrogherà la Chiesa primitiva per molto tempo, pensate, almeno tre discorsi, tre capitoli interi negli Atti degli Apostoli presentano questo fatto che doveva aver sconvolto i primi cristiani, che erano anche di origine giudaica, che dicevano: ma come, che popolo strano il nostro, abbiamo aspettato secoli e secoli per avere il Messia e quando arriva lo facciamo fuori. E poi allora Dio è fedele, allora tutta la nostra storia della salvezza che ne sarà? Su questo si interrogavano, addirittura San Paolo ha tre capitoli nella lettera agli ebrei, esclusivamente su questo, vuol dire che era uno dei problemi gravi, come porsi di fronte al popolo di Dio che si chiude, che questa eredità, cosa succederà? Questa pietra scattata dei costruttori sta cadendo su questo popolo, e San Paolo che dice: no, guardate che Dio è fedele, malgrado tutto, pian piano Dio arriva lo stesso, perché Dio ci recupera tutti, perché Dio non si smentisce, noi siamo vendicativi, Dio no, Dio con i suoi tempi arriverà a toccare anche il cuore di Israele. E del resto basterebbe pensare a quello che dicevano gli ultimi sommi pontefici presentando gli ebrei come i nostri fratelli maggiori, coloro che, certo, ci sono state delle chiusure, ma e le nostre chiusure, le nostre responsabilità, quante ne abbiamo? Anche noi pagheremo, cioè se non possiamo dire: ma loro sono cattivi, no, non credo che ci sia la perfidia nel cuore dell'uomo, che sia giudeo, che sia cristiano, che sia musulmano, si tratta di lavorare sul cuore dell'uomo, perché l'uomo si apre a Dio, quando l'uomo si apre a Dio allora abbiamo qualcosa di nuovo, se no siamo sempre soggetti a cadere in qualche trappola del nemico. Ecco, io penso che possiamo fermarci qui, ne abbiamo per i prossimi 6 mesi forse, per riflettere un po'. Questa parabola in fondo è la nostra vita, che noi, quanto ci è stato dato, quanti richiami, dalla nostra nascita, genitori e poi magari i nonni, la parrocchia, i nostri santi parroci, perché penso che tutti avranno nella mente un ricordo di qualche sacerdote particolarmente dedito alla causa del Vangelo, una persona autentica, vera, io devo dire, ne ho conosciuti davvero tanti. Poi c'è sempre qualcuno che scandalizza, ma è normale, però noi siamo sempre a ricordare quello che scandalizza, non ricordiamo invece quello che ci ha dato dei segni grandi di bontà, di dedizione, di verità. Ecco, va bene, chiediamo al Signore di metterci nella verità di fronte a questa parola che cerca di toccare il nostro cuore, anche per far scaturire dal nostro cuore la riconoscenza: Signore, cosa hai fatto per me? Quale eredità mi hai dato? Che cose meravigliose hai compiuto per me? Spesso noi sottolineiamo quello che non abbiamo e non vediamo quello che abbiamo invece.